Una buona serata a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento di Rame Notizie. Oggi è venerdì 1 agosto 2014, la prima parte, come di consueta, dedicata alle notizie a carattere nazionale ed internazionale. Bagarre in Senato con urla, fischietti e spintoni. Il presidente Pietro Grasso ha sospeso i lavori perché una senatrice si è fatta male. Si tratta di Laura Bianconi del Nuovo Centrodestra, per la quale si sospetta una lussazione alla spalla. La parlamentare è stata portata in ospedale. È stato questo il triste epilogo del giovedì nero a Palazzo Madama. Grasso, colpo alla credibilità del Senato. Governo battuto su un emendamento. Al Senato governo battuto su un emendamento, quindi, e Laura infatti con 154 voti a favore e 147 contrari e 2 astenuti ha approvato a scrutinio segreto l'emendamento 1979 sulle competenze del Senato su materie eticamente sensibili. L'esecutivo di Matteo Renzi va sotto di 7 voti, 154 a favore dell'emendamento, 147 contrari e 2 astenuti, e non manca chi tra gli stessi democratici cita la carica dei 101 del Partito Democratico che lo scorso anno contravvennero alle indicazioni ufficiali del partito e affossarono l'elezione di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica. Grana del commissario alla spending review Cottarelli, Renzi replica, vada pure via, taglierò lo stesso. Il commissario nominato dal governo Letta per i tagli esplicita la sua insoddisfazione per le mancate coperture alle nuove spese previste dal governo, ipotesi quindi di dimissioni, il premier però non sembra preoccupato. Non ci sono rischi che il virus Ebola arrivi in Italia. La rassicurazione è del Ministero della Salute che sottolinea il nostro paese è attrezzato per individuare ogni rischio di importazione della malattia. Il Ministero ha da tempo dato disposizioni per rafforzare la sorveglianza nei punti d'ingresso internazionale con indicazioni precise sulle navi che toccano i porti dei paesi colpiti e sulle segnalazioni di casi sospetti sugli aerei. Cala la disoccupazione a giugno, ma non per i giovani, quanto emerge dai dati provvisori dell'Istat. Il tasso di disoccupazione è sceso infatti al 12,3%, 0,3% rispetto a maggio. E le persone in cerca di lavoro sono risultate 3.153.000, 78.000 in meno. Ormai da qualche mese si è fermata l'emorragia di occupazione, osservano i tecnici dell'Istituto, anche se nei primi 12 mesi dell'anno la disoccupazione è salita dello 0,1%. Lo scorso mese hanno trovato un lavoro 50.000 persone in più e il tasso di occupazione è salito al 55,7%, più 0,2%. Disco verde da Poste Italiane a un finanziamento di 70 milioni di euro nella nuova compagnia di Alitalia. A deliberarlo il consiglio di amministrazione del gruppo che giovedì ha esaminato l'operazione Alitalia Etihad. Il consiglio ha deliberato un finanziamento di 70 milioni di euro a favore di un veicolo societario dedicato Midico, delegando all'amministratore delegato la definizione dei dettagli tecnici dell'operazione, riferisce Poste in una nota. La partecipazione all'operazione Alitalia Etihad attraverso questa struttura consente a Poste Italiane, oltre a confermare gli accordi di collaborazione già esistenti con Alitalia, di realizzare significative sinergie industriali e commerciali in un'ottica di mercato e coerenti con il suo piano industriale, evidenzia la società. Sono almeno 14, tra cui 10 soldati ucraini, morti in un attacco dei separatisti filorussi ai militari di Kiev nell'est del paese, a pochi chilometri dal sito di disastro aereo del 17 luglio. Lo ha riferito un portavoce militare spiegando che le altre 4 vittime non sono state identificate e potrebbero quindi essere soldati governativi o terroristi. Gaza, un cessate il fuoco di 72 ore è in vigore nella striscia di Gaza dalle ore 8 locali, le 7 italiane di questa mattina, nel 25esimo giorno di un conflitto devastante tra l'esercito israeliano e il movimento integralista islamico palestinese Hamas. La tregua, la prima accettata dalle due parti in conflitto dall'inizio dell'offensiva dell'8 luglio, è stata preceduta da due ore di bombardamenti intensi e lanci di razzi. Ma alle 8 le sirene di allarme per i combattenti hanno smesso di suonare in questo settore. L'Argentina scivola nel default, tecnico come precisano gli economisti, selettivo come spiega l'agenzia di rating Standard & Poor's, ma comunque sempre default. Solo il governo argentino continua a non volerne sapere di usare quella parola che richiama alla mente il disastro economico del 2001. Il Papa in Albania prevede incontri con le autorità dello Stato, con i leader delle altre religioni, con il clero locale e con i bambini assistiti nei centri caritativi, la visita del che Papa Francesco compirà a Tirana domenica 21 settembre. Nell'arco dell'intensa giornata il pontefice pronuncerà in tutto 6 discorsi. Passiamo adesso alla seconda parte del nostro notiziario con notizie a carattere regionale e locale. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato intorno alle 5.30 del mattino la terza manovra finanziaria dell'anno, al termine di un iter particolarmente tormentato che ha visto il governo presieduto da Rosario Crocetta essere battuto più volte in aula. Il documento è stato approvato con 42 voti favorevoli, 21 contrari e un astenuto. La manovra consentirà il pagamento degli stipendi grazie anche a un nuovo mutuo da 55 milioni. L'ARS ha approvato anche il cosiddetto contributo di solidarietà sulle pensioni che prevede per le pensioni comprese tra i 50 e i 65 mila euro una decurtazione del 5%, le pensioni tra i 65 mila e i 91 mila euro saranno sottoposte al prelievo del 5,5%. Per le pensioni più alte si applicherà la norma nazionale. La discussione in aula del documento finanziario è stata caratterizzata anche da duri scontri tra parlamentari. Accordo trovato tra sindacati ed Eni, sollievo per i lavoratori di Gela. L'azienda ha sottoscritto un verbale per il riavvio delle operazioni preliminari alla ripartenza della linea 1 della raffineria di Gela, anche attraverso il coinvolgimento dell'indotto alla realizzazione degli investimenti relativi alla seconda fase del progetto di riconversione della Green Refinery di Porto Marghera. Chiudono 17 market Sigma in Sicilia, sospesi 329 dipendenti. Chiudono tutte le filiali commerciali della CSSO, Centro Supermercati Sicilia Occidentale, società che gestisce la distribuzione di punti vendita a insegna Sigma, con sospensione lavorativa di tutti i dipendenti. Lo ha comunicato l'azienda che versa da mesi in condizioni di crisi a causa del calo del fatturato. Parchi e riserve, depositato il testo base di riforma della legge dopo le audizioni in quarta commissione ambiente dell'ARS del 4 e 18 giugno scorso, l'assessore regionale del territorio e dell'ambiente Maria Rita Scarlata ha depositato il testo base di riforma della legge sui parchi e riserve. Le Camere di Commercio siciliane passeranno da 9 a 3, chiuderà la sede di Siracusa che con ogni probabilità sarà accorpata a quella di Catania. A deciderlo è stata la giunta di Union Camere Sicilia, composta dai vertici dei 9 enti camerali dell'isola, che ieri a Palermo ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo che prevede la riorganizzazione delle sedi territoriali. Non si tratta della decisione definitiva, ma è ormai quasi certo l'atto di indirizzo verrà adesso inviato a Roma per passare al vaglio di Union Camere Nazionale. Ispica, il costituendo circolo KND di Ispica inizia la campagna di tesseramento al Partito Democratico e presenta in una conferenza stampa le nuove adesioni considerate significative. Si tratta di Saverio Alaimo, insegnante, storico dirigente socialista che negli anni non ha ceduto alle sirene del centrodestra e la cui presenza si spiega con l'ingresso del PD nel Partito Socialista Europeo. Salvatore Cavarra, neolaureato in scienze politiche, spinto dalla crisi in cui cui si trova Ispica, che non è più una città dove i giovani possano pensare al loro futuro. Maurizio Franzo, dirigente scolastico dell'Istituto Gaetano Curcio, esponente di primo piano dei DS e del PD fino al 2010, Rosaria Gennaro Aquiletta, insegnante alla prima esperienza politica, spinta ad aderire dal dinamismo e dal carisma di Matteo Renzi, Domenico Monaca, avvocato storico, segretario cittadino della Democrazia Cristiana degli anni Ottanta, Michele Quartarone, agente di commercio, ex dirigente dei DS, poi Franco Rovetto, avvocato, già animatore provinciale dell'Ulivo e segretario dei DS, esperienze importanti, ha detto presentandoli Gianni Stornello del comitato promotore del Circolo Kennedy, che mettono a disposizione del partito e della città le competenze professionali e la passione politica che in alcuni casi è rinata grazie al PD e al nostro costituendo circolo. Rosolini, attivazione distributore automatico sacchetti raccolta differenziata. Il responsabile del settore ecologia, il geometra Salvatore Speranza, comunica che in data odierna, a seguito di affidamento previa procedura negoziata, è stato attivato il servizio di fornitura e distribuzione di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani mediante distributore automatico. Tutti gli utenti regolarmente iscritti nei ruoli ex Tarsu, muniti di tessera sanitaria o codice fiscale, potranno pertanto provvedere al ritiro presso i locali dell'ottavo settore ecologia, siti in via Scipione numero civico 79. Il ritiro potrà essere effettuato negli orari d'ufficio, seguendo le istruzioni indicate nel distributore, richiedendo l'eventuale assistenza del personale del settore ecologia, e riguarderà la fornitura unica per 6 mesi di una confezione di 39 sacchetti marrone trasparente per frazione umida e numero 2 confezioni da 26 sacchetti bianchi trasparenti per plastica e carta. Eventuale ed ulteriore ritiro eccedente le suddette quantità potrà avvenire a pagamento mediante l'apposita gettoniera al prezzo di vendita concordato con l'amministrazione pari ad euro 3 per 78 sacchi di colore marrone, 50 per 60 ed euro 2 per numero 26 sacchi di colore bianco, 70 per 70. Rosolini, nel corso di una sobria cerimonia ieri sera presso la villetta comunale Salvatore Cultrera, è stata presentata al pubblico la nuova fatica letteraria dell'ex sindaco della città di Rosolini, Nino Savarino, Il Cavaliere Bartolo Pinnazza, edizione creativa. Ecco il servizio.
Presentato stasera presso la villetta comunale Salvatore Cultrera, l'ultima opera letteraria dell'avvocato Nino Savarino, si tratta del libretto Il Cavaliere Bartolo Pinnazza, edizione creativa. Per la seconda volta quindi un avvocato modicano, primo attore, diciamo, protagonista di questa ennesima vicenda raccontata dall'autore che ascoltiamo proprio ai nostri microfoni.
Sì, questa è la seconda storia che vede coinvolto l'avvocato Antonino, detto Nino Brodo Scalistri, ma che tutti chiamano Brodo, un avvocato di Modica a cui capitano tutti i casi più strani. In realtà è un avvocato che cerca di risolvere non casi di omicidio, casi eclatanti, ma quei casi che noi che definisco provinciali, che sono appunto quelli della gente comune. Il primo romanzo che si chiama L'ispirazione permanente aveva a che fare con dei bambini adottati, questo invece ha a che fare con un notabile di Santa Croce Camerina, il cavaliere Bartolo Pinnazza, una famiglia nobile di Santa Croce Camerina, che chiama l'avvocato per una questione di fede, ecco, alla ricerca della fede. Mi fermo qua perché ovviamente è importante che si legga il libro.
Realtà nella realtà, tradizione che si tramandano, una storia proprio ambientata nei nostri centri con tutte le peculiarità che interessano la nostra zona.
Sì, in realtà sono delle storie che traggono l'infa vitale proprio dal nostro territorio, dalla nostra agenda, dalla nostra cultura, dalle nostre tradizioni. È uno spaccato di vita di una parte della Sicilia, la Sicilia sudorientale, che comprende Modica come centro dove vive e lavora Brodo Scalistri, ma anche tutti i centri vicinori, da Rosolini, Ispica, Santa Croce, appunto, Ragusa e quant'altro, che vede una Sicilia un po' lontana dallo stereotipo della Sicilia mafiosa. cosa. Ci sono anche qua situazioni di contrasto, situazioni anche di illegalità, ma sono molto più contenute, la gente è ancora più sana. Nel Modicano la cultura eblea vede ancora forte là una popolazione sana e come dire, con certi valori ancora forti che li vede in una relazione importante e di crescita umana e sociale per quanto riguarda tutti quanti i protagonisti.
Ecco, la realtà modicana, la realtà eblea, perché la decisione di ambientare questa narrativa, questi libri proprio nella terra eblea?
Dunque, diciamo subito che Modica per me ha sempre dato un fascino, mi ha sempre affascinato riguardo al sistema che gira attorno ad una popolazione laboriosa, onesta, da cui anche noi rosolinesi abbiamo tratto un po' della nostra cultura. Fondamentalmente molti dei rosolinesi sono di origine modicana. Ho voluto prendere Modica come centro per le storie di Brodo Scalistri, perché ho ritenuto Modica il paradigma di tutta quanta la zona sud. Poi ovviamente Brodo va a spaziare nelle altre città, quello che ci sarà il terzo romanzo, che ancora ovviamente non vi dico perché già è scritto, in cantiere, ma già definito in molte situazioni, ebbene avrà Rossolini come secondo paese in cui si svolgerà poi la storia stessa. La prima si è svolta tra Ragusa e Pozzallo, la seconda Santa Croce Camerina, la terza avrà Rossolini, anche giusto che il mio paese in qualche modo venga citato.
Rosolini, festeggiamenti del santo patrono San Luigi Gonzaga. Ecco il programma per questa sera: alle ore 19 Santa Messa con omelia, alle ore 21 sul sagrato della chiesa San Luigi Gonzaga, un amore così grande. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, a cura dei giovani EGC. Domani sabato 2 agosto alle ore 17.30 la prima sfilata votiva di San Luigi Gonzaga in Fiat 500 e Vespa, alle ore 19 Santa Messa con omelia, alle ore 21 in Piazza Garibaldi concerto della banda musicale Vincenzo Bellini, mentre allo stesso orario alle ore 21.30 all'anfiteatro ci sarà il concerto per i 50 anni dei Rubacuori. Domenica 3 agosto, giornata della festa, alle ore 7.15 21 colpi di cannone saluteranno l'alba del giorno di festa, alle ore 7.30 a Santa Messa, alle ore 10.30 a Santa Messa in chiesa e alle ore 19.30 in Piazza Garibaldi con celebrazione eucaristica della comunità di parrocchie Chiesa Madre e Santissimo Crocifisso, poi alle ore 21 la processione con il simulacro di San Luigi attraverso le vie cittadine. Alle ore 22 trionfa l'ingresso del simulacro di San Luigi Gonzaga. E a proposito della festa di San Luigi, l'amministrazione comunale comunica che gli spettacoli pirotecnici a cura dell'industria pirotecnica Fratelli Chiarenza di Belpasso, previsti come da programma all'entrata e uscita del simulacro per la giornata appunto del 3 agosto, per motivi di viabilità e di sicurezza verranno eseguiti in piazza Garibaldi. Si conclude così il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie. A tutti una cordiale buona serata e appuntamento alle prossime edizioni.